Il Purgatorio supera in poesia il cielo e l'inferno, in quanto rappresenta un avvenire del quale entrambi sono privi. François René de Chateaubriand.
Le christianisme ne fonctionne, si j'ose dire, chez les fidèles qu'à travers des images.
Il cristianesimo ha presa sui fedeli attraverso le immagini. C'è una geografia dell'aldilà che fa parte della fede cristiana. D'altra parte, le religioni, e in questo caso quella cristiana, evolvono, cambiano.
Les religions, en tout cas la religion chrétienne, qui est la seule que je connaisse vraiment, évoluent, échangent. Il y a au XIIe siècle un événement qui apporte une nouveauté importante.
E nel XII secolo si verifica un avvenimento che porta una novità importante nella geografia dell'aldilà. Prima c'erano solo due grandi regioni, il paradiso per gli eletti e l'inferno per i dannati. Il XII secolo inventa una terza regione intermedia, il purgatorio. Questo è legato a modifiche nella società e nelle mentalità e provoca cambiamenti nella fede e nella pratica religiosa.
Abbiamo appena sentito la voce di Jacques Le Goff, uno dei massimi medievisti di tutti i tempi, intervistato da Roberto Antonini poco prima della sua scomparsa nel 2014. Proprio Jacques Le Goff è stato il primo storico a studiare approfonditamente il fenomeno della nascita del purgatorio, che a differenza degli altri due regni dell'aldilà, inferno e paradiso, non è sempre esistito. Insieme alla professoressa Isabella Gagliardi, medievista e docente presso l'Università di Firenze, ripercorriamo oggi quella storia che ha portato alla fissazione e alla definizione del purgatorio, inteso, come lo chiamerà Lutero con disprezzo, come terzo luogo dell'aldilà.
Esplicitamente, parlando di Santa Scrittura, non viene fuori il purgatorio in maniera esplicita. Noi non abbiamo un passo dei Vangeli in cui Gesù, che parla chiaramente del regno dei cieli, parla chiaramente del paradiso, parla chiaramente dell'inferno, parla altrettanto chiaramente del purgatorio. Non c'è. Esiste un processo, un'elaborazione esegetica e teologica che la Chiesa Cattolica riconosce, perché la Chiesa Cattolica si basa sulla scrittura e sulla tradizione. Altre chiese che non si basano sulla tradizione lo riconoscono. Quindi non è strano che tutta la galassia legata alla riforma e quindi al mondo, tra virgolette, protestante, non riconosca appunto il purgatorio.
Gli unici testi presenti nelle Sacre Scritture sono delle allusioni più o meno vaghe, che per esempio troviamo nell'Antico Testamento in un passo di Giuda Maccabeo, o per quanto concerne il Nuovo, nel Vangelo di Matteo e in questo passaggio di San Paolo.
Ciascuno stia attento a come costruisce. Infatti, nessuno può porre un fondamento diverso da quello che già vi si trova, che è Gesù Cristo. E se sopra questo fondamento si costruisce con oro, argento, pietre preziose, legno, fieno, paglia, l'opera di ciascuno sarà ben visibile. Infatti quel giorno la farà conoscere, perché con il fuoco si manifesterà e il fuoco proverà la qualità dell'opera di ciascuno. Se l'opera che uno costruì sul fondamento resisterà, costui ne riceverà una ricompensa, ma se l'opera di qualcuno finirà bruciata, quello sarà punito. Tuttavia egli si salverà, però quasi passando attraverso il fuoco. San Paolo, prima lettera ai Corinzi.
Tuttavia egli si salverà, questa parte è determinante perché si scrive, però come attraverso il fuoco. Ah, ecco, partendo da questi versetti della scrittura, alcuni importantissimi esegeti come Agostino, Gregorio Magno e molto successivamente Benedetto interpretano questi passaggi come allusioni a questo stadio di purificazione post mortem, che poi noi siamo abituati a chiamare come purgatorio. Però, come vede, non viene esplicitamente, come dire, scritto che c'è un luogo, un posto in cui l'anima va a purificarsi. si parla appunto di un fuoco purgatorio, come dirà poi Agostino nel De Fides et Caritate e poi nelle Confessioni parlando della mamma, parlando appunto di Monica. L'idea di un luogo compare un pochino più tardi, compare all'interno di un testo agiografico, una passione di due martiri, Perpetua e Felicita, che vengono, si dice, siano state martirizzate nei primi anni del III secolo, c'è però una complessissima tradizione testuale che adesso non sto a ripercorrere. Ecco, in quel caso lì si parla in qualche maniera di un luogo di tenebre, un luogo ardente, in quel caso si parla di luogo. Per il resto questi accenni sono accenni a uno stato dell'anima post mortem.
C'è una data precisa in cui a tutti gli effetti si può far nascere il purgatorio come luogo?
Allora, ci sono dei precedenti molto molto chiari. Per esempio, nell'Istoria Ecclesiastica di Beda il Venerabile si parla di un luogo che può essere considerato un luogo del purgatorio, insomma, sostanzialmente, cioè una valle ardente, fiammeggiante, in cui l'anima in qualche maniera si purifica. Diciamo che come luogo, il momento di definizione, come affermazione, diciamo, dell'idea è decisiva l'elaborazione teologica che si situa a Parigi nel XII secolo. Vi sono testimonianze di vario tipo, insomma, diciamo, potremmo fissare intorno al 1170-1180 la definizione esplicita appunto dell'esistenza del purgatorio. Questo periodo è importantissimo per la storia della Chiesa, ma anche della società appunto europea. È un momento di fortissima ridefinizione e riorganizzazione della Chiesa cattolica e romana, perché segue e porta a compimento secoli di lentissima costruzione anche della parte istituzionale e della Chiesa, che ricordo, insomma, ormai si scinde dal mondo di lingua greca, che noi oggi chiamiamo greco ortodosso, a partire dal 1054, una frattura che coincide con un processo storico molto antico, ma che arriva a definizione proprio nell'undicesimo secolo, di riforma, appunto, riforma e anche ricostruzione di organizzazione. Tra undicesimo e dodicesimo e tredicesimo poi secolo noi si assiste a uno sforzo straordinario della Chiesa cattolica che fa capo a Roma di dotarsi di una serie di strumenti di autogoverno, diciamo così, a cominciare dalla parte giuridica per finire poi al comparto più chiaramente appunto teologico. Cioè è il momento in cui si cerca un'unità. Un'unità che significa anche una chiarificazione molto forte anche dal punto di vista non soltanto giuridico ma anche appunto teologico e concettuale. In questa operazione di chiarificazione e fra virgolette, molte virgolette, quasi di razionalizzazione si inserisce a mio modo di vedere anche il processo che definisce in maniera molto chiara appunto il purgatorio.
Le plus ancien texte que l'on a là-dessus est un texte allemand, mais en latin, du début du XIIIe siècle.
Il testo più antico che attesta tutto questo è un testo tedesco scritto in latino che risale all'inizio del XIII secolo. Parla di un usuraio che muore. L'usura era considerata un peccato grave. Era destinato all'inferno. Sua moglie si reca al cimitero e vede suo marito in piedi davanti a lei, vivo dunque e vestito di nero. Le chiede: «Perché non hai pregato per me in modo che io possa uscire dal purgatorio?»
«N'as-tu pas prié pour que je sorte du purgatoire?» Elle lui dit: «Excuse-moi, j'étais là persuadé que tu étais en enfer.»
Gli dice: «Scusami, ero persuasa che tu fossi all'inferno.» «Ma no», risponde il marito, «Dio ha considerato che i miei peccati non erano mortali. Mi ha condannato al purgatorio, che non è molto allegro. Ci sono i diavoli che ti torturano. Allora, ti prego, fai dell'elemosina, fai dire delle messe per me.» Dopo 7 anni, sempre al cimitero, vede di nuovo il marito, vestito di bianco nella parte superiore del corpo e di nero in quella inferiore. Le dice: «Ti ringrazio, ma non hai ancora fatto abbastanza. Devi continuare. È una conversazione straordinaria. La donna ritorna dopo 7 anni e trova il marito in vestiti bianchi. E lui le dice: «Grazie, è finita. Quando ti lascerò ora, sarà per andare in paradiso».
E quando je vais te quitter, ce sera pour aller au paradis.
Nell'exemplum dell'usuraio di Liegi, che ci ha appena raccontato Jacques Le Goff, il protagonista appartiene a una categoria professionale, gli usurai appunto, che in passato era senza dubbio destinata all'inferno. Si tratta di un elemento sorprendente che porterà Le Goff a ipotizzare che il purgatorio sia stato costruito come un'oltretomba squisitamente borghese, anzi addirittura protocapitalistico, capace di intercettare gli sviluppi sociali avvenuti dopo l'anno 1000. Di nuovo la medievista Isabella Gagliardi, docente presso l'Università di Firenze.
Penso che l'ipotesi che formula Jacques Le Goff sia ovviamente, insomma, una spiegazione del tutto plausibile, nel senso che il purgatorio come luogo o stadio dell'anima, se così vogliamo definirlo, una prospettiva magari più immateriale, consente un aumento del numero dei salvati, semplicemente perché coloro che non muoiono in stato di grazia hanno comunque una possibilità di salire al paradiso. Coloro che muoiono, fra virgolette, imperfetti, utilizzo adesso un linguaggio moderno e contemporaneo per volontà di chiarezza, coloro che non sono perfettamente preparati alla morte in qualche modo, perché non, hanno dei peccati forti, hanno, come dire, anche peccati magari più lievi, ma non sono perfettamente pronti a salire in paradiso, non vengono condannati, non cadono all'inferno, ma possono arrivare in paradiso un po' più tardi rispetto agli altri, se il tardi e il presto ha senso, no? Parlando di eternità, diciamo in un livello successivo, ecco, diciamo così, hanno modo comunque di purificarsi. Come mai in un certo momento storico si sente l'esigenza di formalizzare, di portare a definizione, di mettere insieme tanti indizi, magari tante piccole cose che esistono fino a quel momento, perché soltanto in quell'epoca tutto questo viene, questo sistema, no, trova una sua razionalità, una sua coerenza, perché effettivamente la storia è cambiata, perché è cambiata la società all'interno della quale la Chiesa vive e opera, si pongono problemi diversi. Ora, va da sé che il purgatorio, come dire, consente a tutta una fetta di persone che in quel momento storico si muovono, anche lavorativamente parlando, in un campo, diciamo così, ambiguo, consente, diciamo così, insomma, delle attività mercantili, delle attività che implicano flussi di denaro, prestiti, eccetera, consente a queste persone di sperare, in qualche modo, di avere una possibilità di redenzione dopo la morte.
Mio vanto e mia vita, Dio del mio cuore, trascurando per un istante le sue buone opere, di cui a te rendo grazie con gioia, ora ti scongiuro per i peccati di mia madre. Esaudiscimi in nome di colui che è medico delle nostre ferite, che fu sospeso al legno della croce e seduto alla tua destra intercede per noi presso di te. So che fu misericordioso in ogni suo atto, che rimise di cuore i debiti ai propri debitori. Dunque, rimetti anche tu a lei i propri debiti, se mai ne contraesse in tanti anni passati, dopo ricevuta l'acqua risanatrice. Rimettili, Signore, rimettili, t'imploro. Credo che tu abbia già fatto quanto ti chiedo. Pure gradisci, Signore, la volontaria offerta della mia bocca. Sant'Agostino.
In questo brano delle Confessioni di Sant'Agostino, che viene considerato dai teologi del XII secolo come il padre del purgatorio, emerge una seconda importante innovazione. Il concetto di purgatorio qui è ancora molto vago, ma Agostino non ha dubbi che le proprie preghiere per l'anima della madre defunta possano abbreviare la sua espiazione. Con il purgatorio si instaura quindi un legame strettissimo fra i vivi e i morti, dove la Chiesa gioca un ruolo fondamentale.
Se vogliamo guardare le cose dal punto di vista della riorganizzazione ecclesiastica in maniera appunto completa, va da sé che in qualche modo il purgatorio costituisce, rappresenta il necessario complemento a un processo ormai, appunto, che si perfeziona in quei secoli, ma già abbondantemente avviato, un processo appunto di tecnicalizzazione di un ceto, che è quello sacerdotale evidentemente interno alla Chiesa, che fa da intermediazione molto forte tra il fedele e appunto Dio, un'intermediazione che passa attraverso l'amministrazione dei sacramenti, dall'Eucaristia fino all'amministrazione del battesimo, attraverso appunto l'inserimento del purgatorio. Evidentemente il ruolo della Chiesa è importantissimo, perché basta soltanto ricordare l'importanza che assumono le messe, no? Che si celebrano per i defunti. È però anche il luogo dell'incontro dei vivi e dei morti, cioè l'unico luogo in cui i vivi possono ancora far qualcosa, questo un po' tutti, insomma, non soltanto i sacerdoti, per i morti, attraverso le loro preghiere.
Quindi la Chiesa estende la sua giurisdizione oltre la morte terrena?
Inevitabilmente, perché il concorso della Chiesa, intesa sia come ecclesia, come congregatio fidelium, cioè come insieme di tutti, quindi laici e sacerdoti, sia anche semplicemente come Chiesa, intesa come istituzione e come luogo in cui stanno i tecnici, fra virgolette, addetti al culto, è chiaro, hanno una maggiore giurisdizione adesso, perché possono fare qualche cosa per queste anime che stanno in una situazione di sofferenza che è ineliminabile, ma è abbreviabile. È lì che entra in gioco il rapporto vivo-morto, no? Nessuno toglie il purgatorio a chi se lo merita, però questo passaggio può essere abbreviato e il dolore può essere alleviato, insomma.
Questa espansione del potere spirituale della Chiesa arriva al culmine con il Giubileo del 1300, dove il Papa accorda ai pellegrini giunti a Roma la remissione completa dei peccati e più tardi con la possibilità di acquistare le assoluzioni, il cosiddetto commercio delle indulgenze.
A me sembrerebbe corretto inserire il problema delle indulgenze all'interno di una categoria di comprensione un pochino più bassa, cioè l'importanza delle opere di carità. Allora, importanza delle opere di carità che hanno, diciamo, valore anche per i morti. Questa è, diciamo così, un po' il comparto generale all'interno del quale si situa concettualmente la questione. Da lì poi a lucrare le indulgenze semplicemente vendendole, il passo concettuale non è tanto breve, perché non è che basterebbe pagare, insomma, per ottenere, no? In realtà ci vorrebbe l'intenzione, ci vorrebbe, come dire, una partecipazione. Distinguerei tra quella che è la corretta visione e la corretta impostazione teologica a una prassi che poi si va a diffondere. Nella prassi si verificano sicuramente situazioni di abuso, tra l'altro, insomma, è notorio, voglio dire, la posizione di scandalo di Lutero, insomma, è nota e arcinota, nel senso, non è mica il solo.
Infatti Lutero, e prima di lui i gruppi eretici come i Catari e i Valdesi e i cristiani ortodossi, rifiuteranno il concetto del purgatorio. Il purgatorio non è stato costruito a tavolino, ma certamente una serie di fattori religiosi, ma anche storici e sociali, hanno contribuito nel corso del XII secolo alla sua fissazione, che poi verrà progressivamente assimilata dalla società cristiana. E questo, spiega Isabella Gagliardi, riguarda non soltanto la sua concezione teologica, ma anche la sua geografia, la sua conformazione spaziale.
Ancora all'epoca di Dante, quando dalla Divina Commedia emerge un luogo chiaro, un luogo fisico, no? Una montagna che si sale, che rappresenta il processo di purificazione e di ascensione a Dio dell'anima del purgante. Bene, Caterina da Siena poco più tardi potrà continuare a parlare di purgatorio come di uno stato interiore. Quindi il processo è lento, si definisce appunto via via, e il processo dell'identificazione in un luogo preciso è anch'esso abbastanza complicato. Cioè, noi abbiamo testi del XII secolo, anche delle miniature per esempio piuttosto interessanti, in cui non c'è il monte, vi sono varie soluzioni, c'è il passaggio alla purificazione attraverso l'acqua e il fuoco, c'è la valle, c'è la porta del pozzo, insomma, questo è legato al purgatorio di Santi Patrizi, insomma, a un'altra opera abbastanza importante, finché non emerge molto chiaramente l'idea del monte, ma dobbiamo aspettare appunto una formalizzazione bellissima, ce l'abbiamo alla Divina Commedia.
Alla fine sarà dunque la geografia dantesca a imporsi, perché è quella che simbolicamente meglio rappresenta quel cammino interiore, faticoso ed erto, lungo cui l'uomo cristiano si allontana e si libera progressivamente dalle passioni terrene, salendo verso il cielo e la luce.
Ed egli a me, questa montagna è tale che sempre al cominciar di sotto è grave, e quant'uom più va su e men fa male, però quand'ella ti parrà soave tanto che su andar ti fia leggero come a seconda giù andar per nave, allor sarai al fin d'esto sentiero, quivi di riposar l'affanno aspetta.